Siamo arrivati alla fine del nostro percorso, che è durato queste 6 settimane di avvento, e abbiamo scoperto passo a passo le più suggestive rappresentazioni della Natività che ci sono nelle nostre chiese. È stato anche un cammino attraverso i secoli, a partire dal Medioevo fino ai giorni nostri. Sì, perché oggi ci faremo raccontare dalla nostra professoressa Raffaella alcune opere di artisti contemporanei che possiamo ammirare sempre nel nostro territorio. Allora, torniamo al borgo di Santa Maria del Monte, dove già abbiamo ammirato affreschi e sculture sia nel santuario che nelle cappelle, ed entriamo nel Museo Baroffio, che è un piccolo gioiello che si trova proprio accanto al santuario. E una grande sala ospita la sezione contemporanea, che è nata grazie anche alla donazione di Monsignor Pasquale Macchi, che era segretario di Papa Paolo VI e poi è stato arciprete del Sacromonte. E cosa hai scelto oggi per restare in tema di Natività tra queste opere del Novecento?
Innanzitutto vorrei parlarvi del quadro scultura di Pericle Fazzini, l'autore del Cristo risorto in Sala Nervi in Vaticano.
Sì, che abbiamo in mente, quella cosa
avete
meravigliosa, sì.
Ecco, esatto. Tra l'altro, una curiosità, questo autore venne chiamato da Ungaretti artista del vento da quando nel 1977 venne inaugurata proprio l'opera del Vaticano.
È vero, sembra questo Cristo risorto che sembra che... che fluttui, non
esatto,
so come
che
dire.
Voli,
sì,
no?
Che voli,
che risorga volando. L'opera che ho scelto è invece del 1981 e rappresenta appunto Maria e Giuseppe con la mangiatoia al centro e un maggio su un cammello. Le forme sono sempre stilizzate sullo stile del Fazzini e sintetiche e proprio assomiglia per lo stile etereo al risorto appunto del Vaticano, della Sala Nervi.
Allora, io ho davanti la foto di questa formella, che è molto bella perché sembra una trina, un pizzo, però le figure bisogna un po' indovinarle, insomma, si vedono in trasparenza ma si leggono un po' a fatica, quindi vi invito, se andate al Museo Baroffio, a guardarli proprio bene, sia da vicino che da lontano, per riuscire a leggere questi personaggi e questa scena. A proposito di magi, non abbiamo ancora raccontato la loro storia e soprattutto l'origine dei loro nomi.
Certo, allora innanzitutto dobbiamo dire che la prima volta in cui vengono citati con i loro nomi è nel Vangelo armeno dell'infanzia, che è un testo del V secolo, ma poi si trovano anche nel Liber Pontificalis del IX secolo e poi i loro nomi dopo scompaiono. La parola magio è innanzitutto di origine persiana e vuol dire sacerdote, scienziato, interprete dei sogni. I nomi che conosciamo sono appunto Melchiorre, Baldassarre e Gaspare. Melchiorre rappresenterebbe il vecchio calvo con una lunga barba canuta e è colui che porta l'incenso. Baldassarre invece è l'uomo di mezza età, barbuto, ed è colui che porta l'oro, l'argento, le pietre preziose. Gaspare invece è il giovane, a volte rappresentato moro, senza barba, ed è colui che porta la mirra. Melchiorre è di origine ebrea e vuol dire re della luce, Gaspare vuol dire re dell'India e Baldassarre è di origine caldea e vuol dire principe di Bel. Secondo la leggenda, arrivarono con la scorta di 9 uomini e impiegarono 9 mesi per arrivare come i 9 mesi appunto della gravidanza. Quindi c'è appunto sempre questa relazione leggendaria appunto con la nascita di Gesù.
Sì, perché in realtà il Vangelo dice semplicemente: alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano dov'è il re dei Giudei che è nato. Quindi qua non si dice chi fossero i loro nomi e neanche che fossero 3, ma qua c'è tutta la simbologia che abbiamo già imparato a conoscere grazie alle tue spiegazioni.
Happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
When Jesus wore.
When Jesus.
Christmas is away.
Siamo ancora al Museo Baroffio e ci troviamo ora davanti a un quadro, direi molto particolare, molto colorato, dove le figure ancora una volta vanno un pochino indovinate, perché sono molto stilizzate, geometriche, molto moderne, sempre però con richiami all'arte classica. Allora, tu ce lo racconti, poi io ti faccio una domanda in generale su come guardare l'arte moderna.
Bene, allora l'autore è Sergio De Castro, un autore argentino, e l'opera è del 1950. È un'opera su carta, è stata realizzata tramite la china, il gouache e il lapis. Al centro della composizione riconosciamo Maria e Giuseppe. Tra l'altro Maria ha un volto molto particolare, ma ricorda i dipinti delle egizie,
avrei detto la stessa cosa,
delle donne egizie. Poi ci sono i pastori, gli angeli, e in basso vi è anche la scritta Gloria in Excelsis Deo, che è comunque poco decifrabile, bisogna un po' guardare con attenzione per trovarla. Particolare invece l'immagine della stella, che qui è trasformata in una croce raggiante. Ancora una volta appunto si nota il collegamento tra incarnazione e passione, di cui parlavamo nell'altra puntata. A questo proposito bisogna dire che la stella appare nelle immagini della Natività fin dal III secolo, ma si alternava spesso il monogramma di Cristo, oppure veniva rappresentata sotto forma di fiore, di rosone o di cerchio luminoso o tipo il sole, sostituita a volte da un cherubino al centro della scena o accanto in volo. E la stella veniva rappresentata anche a 8 punte, perché il numero 8 è il simbolo della resurrezione. Fino a che nel 1304 Giotto la rappresenta come cometa.
Quindi il primo che la fa come cometa.
Esatto, perché? Perché nel 1301 aveva visto la cometa di Halley.
Eh già.
Esatto.
E quindi poi Giotto prendeva dalla natura, dal vivo, e quindi certo, ha pensato bene di metterlo dentro lì.
Esatto, esatto.
Allora, vengo alla mia domanda dell'arte moderna. Io vedo, sono davanti a questo quadro che è tipo patchwork, no? Perché è tutto, sì, a forme geometriche con colori alternati, e che mi sembra un po' infantile, dico la mia da assolutamente non addetta ai lavori. Allora, come si può guardare l'arte moderna per... non dico capirla, però per provarne un piacere, perché spesso e volentieri ci si trova davanti a qualcosa che non si capisce, e quindi certo, c'è come un imbarazzo, no? Mentre tu vedi, non lo so, Michelangelo o Leonardo e dici, ah, che meraviglia, qua dici, ma...
Ma a mio parere ci sono due strade per conoscere ed apprezzare l'arte moderna. La prima strada è quella empatica ed emozionale. Io mi avvicino all'opera, la sento, sento che mi trasmette qualcosa e allora la apprezzo o la disprezzo, certo, al contrario, no? Mentre l'altra strada è quella più storiografica, ossia vado a conoscere l'artista, a leggere qualcosa su di lui, a sentire una spiegazione di una guida e capisco il perché è arrivato a quel particolare stile e a realizzare quella particolare composizione. Tutte e due le strade, a mio avviso, sono valide e vanno percorse. Poi, ovviamente, sta ad ognuno capire cosa preferisce. Io preferisco, ad esempio, l'impatto storiografico, perché io sono una storica e quindi certo, a me piace andare a leggere, sì, la biografia del pittore o dello scultore e capire come mai è finito a lavorare in un certo modo, ecco.
Bene, grazie, è stata una risposta
soddisfacente.
E per concludere, sul Museo Baroffio diamo naturalmente gli orari d'apertura dalle 14 alle 18 da marzo a novembre, però da mercoledì a venerdì, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18. E c'è l'apertura natalizia dall'8 dicembre all'8 gennaio, che appunto è questa apertura continuata. Per contatti potete digitare info@museobaroffio.it e vi rispondono subito, perché ho fatto io l'esperienza, quindi sono gentilissimi. Adesso però l'ultima scena che tu ci devi raccontare è quella che troviamo nella chiesa di San Rocco di Gemogno, e quindi ci spostiamo dal Sacro Monte, che è di Gian Battista Jemoli e risale al 1933.
Sì, nella chiesa di San Rocco questo artista gemonese dipinge all'interno appunto della chiesa, nella zona absidale, una scena della Natività molto classica. Qui vediamo i pastori con abiti palestinesi che hanno seguito la stella cometa, appunto, e sono arrivati alla capanna dove trovano la Sacra Famiglia e gli angeli che presentano Gesù ai pastori in un paesaggio tipicamente medio orientale, perché troviamo anche le palme e il deserto dietro di loro.
Quindi è proprio come il nostro presepe, anche noi mettiamo il foglio, no, con dietro la rappresentazione delle dune, delle palme, esatto, del cielo stellato, e quindi ci troviamo proprio a casa.
Esatto.
La chiesa di Gemogno è di solito aperta durante il giorno. Per informazioni vi diamo il numero della parrocchia: 0332 601072. Ultima immagine.
Ultimissima, esatto, ci tengo a citarla. Perché con questa immagine torniamo all'inizio, nel senso che in questo quadro di Vincenzo Morlotti del 2010, quindi molto recente, la posizione della Vergine è sdraiata come nelle prime raffigurazioni bizantine che abbiamo visto. E poi questa scena della Natività si svolge all'interno di una grotta. La grotta non è citata nei Vangeli, perché è citata la casa nel Vangelo di Luca, ma è citata nello Pseudo Matteo, ed è un elemento simbolico perché rappresenta la terra che partorisce la vita.
Bellissimo.
Bellissimo.
E anche questa tela si trova nella chiesa di San Rocco a Gemonio. Eccoci quindi alla fine del nostro breve viaggio. Abbiamo iniziato tra le rovine di Castelseprio nel IX secolo, siamo passati attraverso il Medioevo, il Rinascimento, con alcuni affreschi del Battistero di San Vittore, dell'Alto Varesotto e della cripta del Santuario del Sacromonte. Poi abbiamo affrontato il barocco delle cappelle e del Sacromonte e infine le opere moderne che ci siamo raccontati oggi. Speriamo soprattutto di avervi invogliato ad andare a vedere di persona queste immagini, anche per vivere con un pizzico di bellezza in più il Natale di quest'anno. E allora io e Raffaella vi auguriamo buon Natale.
Buon Natale a tutti.